quindi sui Vangeli lasciatemi, e mi piacerebbe anche poi su alcune cose di Paolo, però volevo prendere questa roba di Paolo, una piccola riflessione che ho fatto in un contesto che vi spiego, strano, e secondo me ripresa adesso in mano, trovo che è una lettura un po' ideologica che avevo fatto, però ve la propongo, perché può far discutere in maniera interessante se avete voglia di discutere. Allora, vi leggo il passo intanto. Lo conosciamo benissimo, anche perché fortunatamente entra anche nella liturgia. Dunque, noi l'abbiamo intitolata, tanto per orientare subito, subito bene il lettore, La fornicazione. No, vedremo cos'è la fornicazione. Allora, capitolo 6 della prima lettera ai Corinzi, versetto 12. 20. Tutto mi è lecito, non sto a contestualizzare il testo, lo sappiamo, vero? Tutto mi è lecito, sì, ma non tutto giova. Tutto mi è lecito, si dice, appunto, no. Sì, ma non mi lascerò dominare da nulla. I cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi. Dio però distruggerà questo e quelli. Il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore. E il Signore è per il corpo. Dio che ha risuscitato il Signore risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai. Non sapete, infatti, che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo. I due, è detto, Genesi 2, diventeranno una carne sola, ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà all'impurità pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi. Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Allora, intanto vi do un piccolo dato di cronaca, così poi relativizzate subito anche alcuni discorsi che vi propongo. Questa lettura io l'ho fatta in un'occasione in cui mi si chiedeva in qualche maniera di rileggere la norma della sessuale, la norma cattolica circa la proibizione dei rapporti prematrimoniali, si diceva così, no? Rapporti prematrimoniali. In un momento in cui questo era ancora un problema, nel senso che mi pare che i giovani di oggi, anche cattolici, non facciano più un gran problema circa questa, cioè. Lo fanno, ma dico, non fanno problema rispetto alla norma ecclesiastica. In questo senso dicono, non ci interrogano più come Chiesa su sta roba, o quasi più, no? Però invece c'è stata una fase del passaggio di cultura, no? Prima delle convivenze facili, eccetera, eccetera, in cui questo era un problema un po' più elaborato. Allora, circa i rapporti prematrimoniali, in maniera evidente non si parla assolutamente in nessun passo del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento parla in maniera generale di peccati sessuali, chiamiamo così, qui traduce impudicizie, no? Col termine porneia, in greco appunto, che designa in genere una di queste tre cose. L'unione adultera, la prostituzione, l'unione con prostitute o alcune forme di unione sessuale tra persone vicine, di parentela, hai capito? Qualche forma, vedremo, anche solo lontana di incesto, per esempio con la fidanzata di tuo fratello, no? Ecco. Quindi sarebbe abusivo prendere il termine porneia come fornicazione, no? Termine col quale noi intendiamo tutte le relazioni carnali tra persone non sposate. E può essere interessante, prima di rileggere il testo, di interpretare il testo, avere un paio di idee sul contesto. Cioè, noi parliamo di queste cose all'interno di una comprensione della nostra formazione cattolica, la formazione morale e di un contesto civile nel quale viviamo, per cui queste parole hanno tutti già significati, ma era così anche allora. E quindi sarebbe molto ingenuo andare immediatamente noi al testo. Allora, i due contesti in cui Paolo scrive sono, lo sappiamo, il contesto giudaico e il contesto ellenistico, no? Nel contesto ellenistico, il senso normale dato al termine porneia è quello etimologico, appunto, di prostituzione. Prostituzione commerciale, diciamo. O prostituzione cultuale, sacra, cioè la prostituzione con prostitute sacre che alloggiavano presso i templi, pratica diffusa in molti culti dell'Asia Minore, della Siria, dell'Egitto, è presente però anche in Grecia, anche se molto diffusa solo a Corinto, che era una città di 500.000 abitanti, con due porti, molto varia, no? Con gente che andava e veniva, i commerci, eccetera. E Atene. Quanto alla prostituzione ordinaria, non sacra, in Grecia era assolutamente ammessa e corrente, perché appunto era molto presente nella cultura greca questa idea che sentiamo richiamare qui a Corinto, no? Dell'irrilevanza morale della pratica sessuale, come al giorno d'oggi, no? Come atteggiamento culturale, diciamo. Cioè la cultura greca considerava il rapporto sessuale come qualcosa di naturale, come il mangiare e il bere. Si ammetteva facilmente che un uomo sposato potesse avere occasionalmente relazioni extraconiugali e si era anche molto tolleranti verso i giovani che visitavano le prostitute. Sono stati i filosofi stoici, anche per questo, con l'idea appunto di ordinare razionalmente le passioni, di ordinare gli appetiti, appunto, i filosofi stoici, il cui pensiero ha avuto molta influenza sulla morale diffusa e anche sui cristiani, lo sappiamo, no? Hanno cercato i filosofi stoici di contrastare questo costume, condannando le relazioni extraconiugali di persone sposate, ma in genere anche loro non hanno condannato le relazioni prematrimoniali. Quindi, quando Paolo reagisce opponendosi in forma categorica alla porneia, è soprattutto nei confronti della prostituzione. Prostituzione in tutte le forme quali si praticavano nelle città greco-romane. E quindi Paolo mette in guardia i neoconvertiti dal pericolo di assumere passivamente le abitudini del paganesimo, no? Chiamiamo così. E dirà appunto che la porneia, cioè l'unione con prostitute, non può essere accettata da un cristiano perché unirsi sessualmente è una cosa seria, non è come il mangiare e il bere. Nel mondo giudaico, nel Vecchio Testamento, il gruppo linguistico porneuo, che è il verbo, o porneia, appunto, che sono la versione greca del Vecchio Testamento, la versione dei 70, che traduce il termine ebraico zenut. Il termine porneia, appunto, zenut, nel Vecchio Testamento, è sempre, quasi sempre, ma sempre si può dire, riferito alla donna, la prostituta occasionale o professionale, la donna sposata che è infedele al marito o la fidanzata promessa, appunto, che manca di fedeltà a colui a cui è stata promessa. Sono si sa anche, è detto in tantissimi testi, che l'Antico Testamento si oppone ai rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso. Pensate a tutta la questione dell'omosessualità di Levitico, che va contro il principio di separazione che presiede alla creazione, la differenza per l'alleanza, no? Appunto, tutta la condanna dei rapporti tra persone dello stesso sesso, rapporti con animali, insistiti tantissimo, perché ancora una volta per il principio della differenza, no? O con parenti. Tutti questi rapporti comportano un ritorno al caos e quindi fanno contrarre un'impurità legale, no? Condanna evidentemente il Vecchio Testamento la prostituzione, soprattutto la prostituzione sacra, in virtù dell'idolatria, Dio è uno solo. Prostituzione sacra è appunto idolatria, no? E l'adulterio della donna è particolarmente punito. Così come era proibito alla fidanzata giacere con un altro uomo da quello promesso. Quando si verificava questa situazione, nei due casi si veniva lapidati. L'uomo invece, anche sposato, poteva avere rapporti con altre donne, purché non fosse la donna o la fidanzata di un compatriota. Si capisce appunto da questo sistema normativo qual è il criterio. Criterio è il principio di proprietà. Principio che presiede a questa morale è il diritto di proprietà. La sposa appartiene al suo marito, la fidanzata promessa è già proprietà del suo fidanzato. E difatti il Decalogo condanna l'adulterio, quello che noi traduciamo non commettere atti impuri, no? Traduciamo brillantemente. Il Decalogo condanna l'adulterio tra l'omicidio e la rapina. È quasi più un delitto di proprietà, un delitto civile, più che una colpa morale, no? In questo contesto, che assume tutti i dati culturali e i cristiani vi inseriscono il riferimento a Cristo, no? In questo contesto, si scrive l'esperienza cristiana, di cui qui nel passo, capitolo 6, lettera ai Corinti, troviamo, secondo me, una formulazione incredibile, anche sorprendente, perché poi Paolo ha posizioni non così. Però questo passo qui è incredibile proprio. Allora, la prima cosa che impressiona di questo passo è l'affermazione chiara della serietà e densità umana dell'atto sessuale. Cioè, questa è la cosa che colpisce subito, no? Abbiamo visto, il testo se la prende. Ricordatevi che questo, prima lettera ai Corinzi, è uno dei primi scritti cristiani, prima dei Vangeli, eh? Uno dei primi scritti cristiani. Paolo se la prende vigorosamente con quelli che vogliono ridurre il gesto sessuale a un semplice bisogno fisiologico, come il mangiare e il bere. Quindi sganciato dal senso che assume un gesto così. E argomenta in questa maniera, abbiamo visto. Il mangiare e il bere sono attività dello stomaco, che un giorno sarà distrutto. Dunque, i cibi, il versetto 13 dice: i cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi. Dio però distruggerà questi e quello, il corpo e i cibi. Sempre la lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 50, si dice: carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né ciò che si corrompe per ereditare l'incorruttibilità. Allora, mangiare e bere è un'attività dello stomaco, l'unione sessuale invece è un'attività del corpo, cioè di tutta la persona, capito? Coinvolge tutta la persona. L'unione sessuale è un'attività del corpo che è chiamato a vivere eternamente unito al Signore. il corpo non è per l'impurità, cito, ma per il Signore è per il corpo. Dio che ha risuscitato il Signore risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Il concetto di corpo, la nozione di corpo, in Paolo ha il senso semitico, appunto, che designa l'uomo tutto intero, l'io, la persona, no? Ed è come siamo vicini alle analisi un po' filosofiche dell'altra volta, il corpo soggetto, il corpo proprio, no? Cioè, in qualche maniera è implicita una concezione, una riflessione di questo tipo. E più precisamente il corpo designa l'uomo nella sua esistenza concreta, cioè l'uomo quindi nelle sue relazioni, nei suoi legami, nella sua esperienza, no? Nel suo decidersi anche se si vuole, nella sua libertà. E la corporeità è questa, è prendere presenza, prendere posizione, no? In una situazione, fare una scelta, comportarsi, appunto. E quindi Paolo può prendersela con la porneia, cioè con l'unione con prostitute. Prenderò dunque le membra di Cristo, ne farò membra di una prostituta. Non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? Cioè una tale forma di unione è da rifiutare perché non si accompagna al dono di tutta la persona, che invece l'atto sessuale implica. Una prostituta è semplicemente usata per il piacere, in quel caso l'atto sessuale non è l'espressione di una relazione interpersonale profonda. Cioè una tale unione è deviata dal suo senso, dalla sua finalità. Cioè ciò che i Corinti credevano possibile, servirsi della sessualità come uno strumento di piacere impersonale, no, non è possibile. Perché nell'atto sessuale essi impegnano molto più di ciò che pensano, no? E quindi questo è il primo passaggio fondamentale. Il gesto sessuale esprime la persona. Secondo passaggio, il carattere umano, personale di questo gesto, include la fede. C'è un rapporto con Dio, col Signore, Signore del corpo, no? Difatti, Paolo sottolinea quest'altra dimensione dell'atto sessuale, la dimensione religiosa. L'atto sessuale impegna la stessa relazione con il Signore, non solo perché le pornai, le prostitute sacre, appunto, alle quali i Corinzi si univano in questo contesto. La questione era quella, appunto, se i cristiani potevano accedere alla prostituzione sacra, no? Non solo perché erano al servizio del tempo, gli erodules, erano delle sacerdotesse, virgolette, no? Che si pensava mettessero in rapporto con la divinità. E perché unirsi sessualmente a loro quindi era attentare all'unità con il Signore. Perché chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito, dice il testo. E quindi praticare la prostituzione vuol dire negare l'unicità di Dio. E adesso lo dico proprio esplicitando fino in fondo il senso di questo discorso, ma si può anche solo alluderlo, insomma, se no diventa un po'. Ma dico, non solo per questa ragione religiosa, esplicitamente religiosa, che le prostitute sacre sono una modalità di collegarci con Dio che è falsa, appunto, ma per una motivazione molto più, in questo senso, forse noi moderni siamo più sensibili. Cioè, in realtà l'atto di prostituzione non unisce al Signore perché non è umano. Non è libero, non ha assunto la responsabilità della creazione, appunto. In quest'atto di unione a una prostituta non ci si unisce a Cristo, perché non è un vero atto umano, Un tale gesto non può assumere una dimensione cristiana perché non è un vero gesto umano e perciò è contrario alla relazione che si è impegnata nei confronti di Cristo. Cioè, trasportando appunto i termini che non sono quelli del testo, ma è come se qui venisse detto che l'atto sessuale per il cristiano sta motivando cristianamente, no? Giudizio su questo comportamento morale. L'atto sessuale per il cristiano ha una dimensione simbolica, cioè ha una dimensione seconda, che si struttura su una dimensione prima, etica, esprimendo e significando la mia unione personale con un'altra persona, l'atto sessuale è chiamato ad esprimere, a significare, a simbolizzare, a unire, appunto, a esprimere la mia unione a Cristo. Quindi l'atto sessuale è indissociabilmente delle implicazioni umane e cristiane, no? In appoggio alla sua affermazione del carattere profondamente personalistico, noi diremmo, no? Dell'atto sessuale, Paolo cita il testo di Genesi 2, no? I due, è detto, diventeranno una sola carne. Ora, questo versetto della Genesi è presentato 4 volte nel Nuovo Testamento, come l'argomento maggiore nelle discussioni neotestamentarie sulla sessualità e sulla coppia. E quindi si può dire proprio che attraversa tutta la Bibbia. Per unire l'intenzione redentrice di Dio alla sua intenzione creativa, no? Creatrice. Dalla creazione, in qualche maniera, alla redenzione, il discorso sulla sessualità è continuamente fondato su questa parola di Dio che i due saranno una carne sola. E quindi questa affermazione è al centro della concezione biblica della sessualità della coppia e ne esprime il senso più costante e più profondo. Nei passi di Marco, Matteo e Efesini, il versetto di Genesi 2, 2:24 è citato per esteso. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due faranno una sola carne. Cioè, lo sappiamo cosa vuol dire carne, una sola persona. L'ebraico basar, carne, ha il senso equivalente di corpo di Prima Corinzi 6, non lo stomaco come il cibo, ma il corpo, la carne. I due si uniranno, il verbo ebraico è davak, che appunto spiegano vuol dire letteralmente attaccarsi, saldarsi l'uno all'altro. E nella Bibbia ebraica questo verbo connota soprattutto l'idea di un attaccamento affettivo, di una lealtà, di una fedeltà, appunto, no? Di un'unione di destino, non so, il Concilio dice di comunione di vita, appunto, no? Carne sola vuol dire quello, esistenza unita, no? È per il loro affetto, il loro amore, la loro fedeltà, che l'uomo e la donna progressivamente si saldano l'uno all'altro, arrivando a formare una sola carne, un solo tutto, appunto. Un'unità nuova, che non è coesistenza né fusione, ma è alleanza, appunto. Comunione, alleanza. I due saranno, interessante il futuro progressivo, no? Diventeranno. Sono legati in un progetto che è un divenire, in vista di una sola carne. No. Anche qui ha il carattere di promessa la cosa, no? Ha carattere di fede, appunto, no? Di consegna, di affidamento del senso di questa storia, no? E si comprende come nella ripresa neotestamentaria fatta di questo testo di Genesi 2, Gesù trarrà poi in quella maniera così sorprendente, ieri e anche oggi per la verità, di quella che noi chiamiamo l'indissolubilità, no? Ma che è appunto la promessa. Nelle discussioni sul divorzio, quando espliciterà che questa unità di coppia tende di per sé ad essere indissolubile, no? Ad essere tutto. Della vita, si consegna alla vita, appunto.